Buongiorno a tutti da Francesco Nano, benvenuti al primo appuntamento, al primo evento di Scuola Suono Summer Productive 2013. Per me è un grandissimo onore, un grandissimo piacere iniziare questa rassegna di eventi con un personaggio che stimo molto. Non è retorica, è veramente che lo seguo da parecchio tempo. Avevo già tempo fa cercato di contattarlo, poi per una serie di cose non c'eravamo riusciti. Ce l'abbiamo fatta, è con noi Massimo Varini, che lo ringrazio veramente di cuore per essere qua. Ciao Massimo.
Grazie a voi per avermi invitato, grazie a te per avermi invitato.
Allora, dicevo, è un piacere veramente averti, perché chi meglio di te può darci dei suggerimenti sul mondo della produzione musicale? Tu sei un grandissimo musicista, un grandissimo chitarrista, un grandissimo didatta, però sei anche un arrangiatore, un produttore. Quindi penso che tu possa veramente essere una persona che ha una visione a 360 gradi sul mondo della musica, che veramente può essere di grande ispirazione per i nostri allievi, per tutti coloro che partecipano a Recording Turbo System, il nostro corso per Sound Engineer che si svolge online. E direi di iniziare questa meravigliosa chiacchierata con te, chiedendoti un po' di raccontarci qual è stata la tua esperienza musicale, così per sommi capi, e se ci racconti anche come sei passato dall'essere un musicista al diventare arrangiatore e compositore e produttore.
Allora, guarda, cerco di essere breve, perché sai, qui da quando ho cominciato a farlo sono passati 24 anni, quindi non ci passo più se ci mettiamo a raccontare. Allora, calcola che io ho sempre avuto la passione della registrazione, cioè per me fare musica e registrarmi è sempre stato insieme, cioè nell'83, quando ho cominciato a suonare la chitarra, il mio insegnante, che era il batterista dei Nomadi, ma mi ha insegnato a suonare la chitarra, mi ha insegnato il primo giro di accordi. Io ho arrivato a casa, ho con quel do la minore, fa re minore e sol settimo, ho scritto una canzone. E faceva schifo, però l'avevo scritta, insomma. E dopodiché immediatamente ho avuto una band, ed è il nostro era l'insegnante, in realtà era lo stesso, quindi il batterista insegnava a suonare al batterista, ma insegnava anche a me, insegnava alla cantante a cantare, e il fratello del batterista è stato obbligato a suonare il basso. E quindi registrato su quattro tracce. All'epoca si usavano i quattro tracce a cassette, della Fostex era il più famoso, il Porta One, roba del genere. Quindi ho iniziato subito da ragazzino a registrare, anche se registrare all'epoca era molto costoso. Vuol dire che se adesso chi comincia, come quelli che seguono il tuo corso, con un PC, che comunque è un PC o un Mac, che comunque avrebbe in casa, perché lo usa per contabilità, per internet, per un sacco di cose, può avere, magari scaricando anche una versione freeware di Cubase LE, Pro Tools LE, qualsiasi cosa, 30-40 tracce, e può registrare centinaia di canzoni. All'epoca, ti faccio un esempio, nell'84 il mio stipendio era 490.000 lire, perché ero apprendista, prendevo 490.000 lire, comprare un registratore a quattro tracce costava quasi 1.000.000. Quindi era un problema. Comprare le cassette al cromo costavano 5-6.000 lire, andava molto veloce, quindi ci si registravano pochi pezzi. Quindi era molto costoso registrare, come d'altronde registrare in analogico in studio. Però ho cominciato, c'era un negozio qua di Carpi, dove il commesso era Paolo Belli, che poi è diventato il cantante di bicicletta, adesso solo Paolo Belli. Il commesso era lui, e andavo lì a noleggiare il registratore. E questo quattro piste si noleggiava, noleggiavo la Drumatix, che era una batteria che adesso si trova in plugin come emulazione della Roland, e iniziavo a capire come si potesse registrare. Quindi con la batteria elettronica prendevo noleggio un basso, suonavo la mia chitarra, cercavo di capire. E quindi per me è sempre stato molto vicino il fatto di registrare, ha fatto parte della mia vita. Quindi quando avevo 17-18 anni ho cominciato a registrare i miei demo, sempre fatti in casa, per andare in giro. Finché, quando ne avevo una 19-20 circa, portando in giro queste cassettine, un produttore mi rispose, un proprietario di uno studio, mi disse: guarda, mi piace come arrangi, mi sembra che i demo siano registrati molto bene, quindi probabilmente sei anche un bravo fonico, suoni bene, se gli piaceva tutto tranne che me come chitarrista. Solo che volevo fare il chitarrista, c'era questo piccolo problema. E lui si chiama Dino Melotti, mi chiamò a lavorare nel suo studio, e mi mise davanti a questo grande banco, un MCI 400, forse era il 500, vabbè, un MCI 400-500, molto vecchio, pensa che veniva dall'Inghilterra, avevano registrato lì sopra Crocodile Rock, di Elton John, quindi andiamo indietro molto. Un banco particolare, un inline che non aveva l'equalizzatore sugli alti e sui bassi fissi 80 e 12 kHz e soltanto le medie erano parametriche, tant'è che a volte per registrare e equalizzare bene si andava dentro in un canale, si usciva, si entrava in un altro. Va bene. Ha detto questo, lui mi mise davanti qua, mi fa: guarda, ci sarebbe da registrare sta roba, ciao, ci vediamo domani. Mi scusi, ma bello registrare, tu lo sai usare il nostro mixer? Ha detto sì, più o meno. In realtà io avevo soltanto un 4 tracce a casa e un mixer della Roland 24 tracce senza EQ.
Hai venduto, quindi, la pelle prima di aver catturato l'orso, mi pare.
Ma la pelle era stata praticamente, era già diventata una pelliccia, un collo di pelliccia. Nel negozio ce l'aveva addosso anche una star. Però ho detto, me la gioco adesso mai più, insomma, non, e quindi me la sono giocata così. E, però ho letto il libro di istruzioni, che era tipo alto così, quello dell'MCI, e quindi da quel giorno io ho cominciato a andare a usare lo studio. Lui poi mi disse: guarda, fece alcuni lavori, li piacque subito, perché sai, poi ci sono ci vogliono delle capacità, ma puoi studiare e puoi stare molto attenti, no? Essere sufficientemente umili per quando non si sanno le cose, stare zitti, non parlare ma ascoltare. E quindi per cercare di imparare, quindi io iniziai a collaborare come uomo studio, cioè l'assistente dello studio. Venivano lì arrangiatori, produttori, eccetera. Soprattutto io programmavo, quando e vado indietro appunto nell'89-90, quando programmare significava avere un Atari, con, io usavo Notator, che era un software che quindi permetteva di avere un multitraccia MIDI, dove il MIDI era stato inventato da 5-6 anni, 7 forse, e quindi arrivava questo arrangiatore, io, cavolo, praticamente mi consideravo un fenomeno. Cavolo, ma poi puoi fare questa traccia? Perché loro erano abituati a fare una traccia e poi passarla su un nastro, una traccia, passarla su un nastro, e ogni volta si partiva da capo, perché questo code, questo time code della Lin Akai cominciava solo se cominciavi da capo. Io invece con l'SMPT avevo un sincronizzatore ovunque, mi sembrava che gli avesse cambiato la vita. E quindi da lì in poi, dopo lui firmò un contratto con un ragazzo giovane e disse: guarda, secondo me tu, visto come arrangi, come scrivi le canzoni, come programmi, tu puoi dare una mano a questo ragazzo a crescere. Ho detto va bene, presentano, si chiama Filippo, e questo Filippo era poi Filippo Neviani, e dopo si è chiamato Neck. In realtà noi ci chiamavamo Neck per un periodo, insomma non si capiva se eravamo un gruppo oppure era solo lui, non era molto chiara sta cosa, ma Neck veniva da un suono onomatopeico, cioè del fatto del rim shot del rullante, no? Neck è venuto fuori così, e io quindi cominciai con lui, e contemporaneamente quindi iniziai a entrare nella discografia, perché collaboravamo con questo studio, con Fonicetra. Fonicetra all'epoca era una casa discografica abbastanza importante, italiana, che poi fu rilevata dopo il fallimento da Warner, un po' di anni dopo. E niente, da cosa nasce cosa, quindi abbiamo cominciato, abbiamo fatto Castrocaro, dopo Castrocaro lui è passato per poi poter andare a Sanremo. Contemporaneamente io, essendo collegato con Fonicetra, ho mandato avanti la mia band, avevo una band che si chiamava State lì che vi prendo il disco.
Bellissima sta cosa, meravigliosa.
Questo è un disco, cioè quando dico disco intendo disco vinile, e questa era la mia band, dove questa chitarra era la mia chitarra che mi fu rubata nel 93.
No.
E questo, guarda, e questo qua ero io, questo tamarro qui stile Bon Jovi.
E questo
primo disco io probabilmente feci così: lavoravo di giorno in questo studio quando lavoravo con Neck, registravo orchestre di liscio, perché sai qua in Emilia si le era, e poi io avevo uno scambio in cui lo studio di notte me lo potevo tenere senza pagare, quindi io ho fatto fino a un ricovero in ospedale, che è stato proprio perché erano 3 mesi che non dormivo quasi. Io praticamente questo disco l'ho prodotto, avevo 20 anni, ho fatto produzione artistica, esecutiva e arrangiamenti, oltre ad essere il chitarrista della band, quindi è stato molto figo, tutto in analogico, quindi 24 tracce, e quando ce n'erano di più si facevano dei premix. E quindi basta, perché sennò vado avanti con tutta la giornata così. Io ho cominciato così. Okay. Dopodiché con Nexo una bella vita.
Allora, la domanda un po' sorge spontanea, perché mi capita spesso di intervistare persone come te che hanno iniziato in un'altra epoca dell'audio, del mondo dell'audio, del mondo della produzione musicale, discografica, in un'altra epoca discografica proprio. Allora, la domanda che un po' tutti i miei allievi si pongono: noi poveretti, tra virgolette, perché tecnicamente siamo molto più avanti di voi, però noi poveretti che iniziamo adesso, secondo te come dovremmo muoverci per diventare dei sound engineer, dei produttori e per riuscire a lavorare con la musica? cioè c'è ancora spazio, e mi rendo conto che sono tante domande tutte assieme, però una è collegata con l'altra, c'è ancora spazio per gente nuova, per nuovi produttori, per nuovi fonici, come si fa a fare le esperienze, non dico che hai fatto tu, però insomma ad arrivare ad un certo livello di professionalità per cui ti senti veramente un professionista?
Allora, guarda, una cosa strana, io quando ho cominciato il primo tour l'ho fatto nel 93, avevo 22 anni, poi ho compiuto 23 con Antonacci, e già all'epoca i musicisti che incontravo, ma già in studio prima nel 90-91, i musicisti che incontravo che magari avevano all'epoca 40 anni, mi sembravano dei vecchi, ma in realtà erano vecchi come me adesso, e mi raccontavano, ma guarda, a te è andata male, che cazzo, cavolo, è andata male che hai cominciato adesso, adesso c'è la crisi, non si vendono più i dischi, dovevi vedere noi negli anni 70, negli anni 80, invece si lavorava, adesso cavolo voi nemmeno riuscirete a lavorare. E ogni anno io ho sentito ripetere sempre queste cose, cioè in realtà è sempre andata peggio, ma perché? Perché la tecnologia, quando poi siamo passati sul digitale, abbiamo fottuto tutto, cioè... finché c'era il vinile, quello che ti ho fatto vedere,
un oggetto di plastica,
io te lo volevo passare, tu te lo registravi su una cassettina, ma era peggio del mio. Se tu lo volevi dare a un altro, lo registravi su un'altra cassetta ed era ancora peggio. Io mi ricordo che avevo dei dischi che, visto che ero povero in canna, che praticamente era più il soffio era alto quanto il suono, quindi questo si deteriorava. Con la vendita del digitale ogni copia è uguale all'originale, e quindi questo ha generato che il business intorno alla musica è crollato, cioè non c'è proprio più business, non c'è, calcola che noi, quando io ho scritto e ho prodotto il disco di Laura Non C'è con NEC, noi c'erano la media dei giorni dopo Sanremo, noi vendevamo intorno ai 18.000 CD al giorno, cioè 18.000 CD al giorno, non eravamo primi, c'era davanti mi sembra Jovanotti, e questo fino ad arrivare poi nel mondo eccetera, siamo arrivati fino ai 6 milioni mi sembra, una cosa del genere. 18.000 copie al giorno è quello che adesso un disco di un artista che va a Sanremo fa in 3 anni. Noi lo facevamo in un giorno, tutti i giorni, e noi eravamo già quelli sfigati, perché prima, quando usciva un singolo di Gianni Morandi tipo negli anni 70, questo faceva 2-3 milioni in un giorno. Quindi questo per dire che cosa? Che in realtà lo spazio c'è sempre, ce n'è sempre meno e sempre molto più sottile. Quindi se prima la formazione poteva essere molto verticale rispetto a un progetto, cioè un fonico doveva essere il fonico, c'erano fonici, uno dice guarda chiamo il fonico per fare le batterie perché lui è molto bravo a fare le batterie, però chiamo il fonico poi a missare che fa un'altra cosa, allora dobbiamo fare gli archi, chiamo un fonico che è bravo a fare gli archi, le chitarre faccio registrare a quel fonico, si arrivava anche a questi livelli, no? Perché ognuno aveva una sua specificità. Adesso il fonico di norma è invece un pochino più orizzontale, cioè nel momento in cui tu vai a registrare un disco,
sembra brutta detta così, comunque
no, è orizzontale proiezione di marketing e di professionalità, questo ovviamente sono mie opinioni, ti sto dicendo la verità, è quello che io penso, è la verità secondo me, ma non è la verità in senso assoluto, cioè il moderno fonico o chi si affaccia al mondo della musica è importante che abbia delle specificità e delle formazioni professionali molto importanti. Quello che dico orizzontale nel senso che deve abbracciare più cose, cioè quando adesso chiami, per come si produce adesso la musica, il fonico che chiami, il fonico in realtà diventa anche un po' un coproduttore, perché deve conoscere le macchine che usa, come si sono sempre sapute usare, come sarebbe importante per secondo me anche dal punto di vista che i fonici, quelli più giovani, studiassero un po' da dove vengono le cose. Cioè mi è capitato di incontrare persone facendo dei seminari che mi chiedevano, o anche con i miei corsi, faccio questo corso che si chiama Professione Chitarrista, dove quando faccio sentire degli effetti dicono questo hai usato quel plugin, quello hai usato in un modo, no, io ho semplicemente emulato quello che si faceva con una cosa analogica, da quello che vedo io non c'è niente di particolarmente nuovo, cioè quando vedi i plugin, guarda questo plugin fa questo, questo lo facevo anch'io 20 anni fa usando una patch bay, che ne so, come comprimere il basso usando il canale della cassa, prendevo il drummer, mettevo il sidechain e lo comprimevo anche all'epoca, cioè non è che adesso faccio delle robe che una volta non si facevano, è solo che adesso fai prima e costa meno, soprattutto costa molto meno. E ora, quindi la formazione, dico, sapere che il trattamento del suono deve avere due aspetti, il trattamento del suono è quello corretto, cioè registro un suono di chitarra, un suono di batteria, quello che è bello, oppure lo registro in maniera che non sia bello, ma sia artisticamente, per il contenuto musicale e funzionale rispetto al pezzo, interessante. Questo è quello che fanno spesso anche nei dischi inglesi o cose, voglio dire, se ascolti Bruno Mars, faccio per dire, ci sono dei singoli suoni che non sono mai dei suoni, cioè la batteria quando entra, quella di Bruno Mars, che è un po' vagamente un po' polissiana, roba del genere, uno dice cavolo, non è una batteria tanto grossa, sono scelte. Quindi in realtà il fonico, quando va a registrare delle cose, deve colloquiare così tanto col produttore che diventa un po' anche lui produttore, perché adesso dove è sempre stato molto importante il suono, però sai, una volta l'arrangiatore, arrangiare era distinguere, mi serve qualcosa di chiaro, metto uno strumento che suona in un range acuto di suoni, e se adesso voglio fare una cosa chiara, magari metto semplicemente con degli equalizzatori o degli enfatizzatori dei suoni più acuti, no? E quindi bisogna anche ragionare su quello che è cambiato, cioè mentre prima, per quanto esistessero gli equalizzatori, la funzione di chiaro e di scuro veniva ottenuta attraverso delle note fondamentali, lo sfruttamento di armoniche e risonanze, adesso viene sfruttato con degli equalizzatori. Tu puoi avere una fondamentale, ma con un plugin andare a demoltiplicare quella fondamentale, prendere un grosso, che però è un grosso non di fondamentale, ma un grosso di risonanza. E così da un suono grave metti un plug con un po' di distorsione, un po' di acuti, e tu hai un suono grave che però è chiaro. In natura un suono molto grave raramente è anche molto chiaro, o perlomeno quel chiaro che c'è deriva da delle armoniche superiori. Quindi questo ragionamento è importante. Quindi detto questo, un ragazzo, una persona che si affaccia su questo mondo deve essere sicuramente competente, cioè non c'è spazio per incompetenti, a meno che non sono paraculati, capito? Cioè tipo sei figlio di qualcuno, parente di qualcuno, molto amico di qualcuno, o vabbè, se c'hai il padre politico fai quello che vuoi, però voglio dire, perché comunque è lui che ti apre le porte, però se sei uno che deve andare avanti con le sue gambe, da che sappi io non c'è spazio per l'incompetenza, ha un prezzo troppo elevato, collaborare con un incompetente ha un costo altissimo. Costa molto meno chiamare uno competente e pagarlo 10 volte quello che paghi l'incompetente, perché il tempo, tra virgolette, cioè, è brutto, dobbiamo parlare di musica, però quando parliamo di musica tu mi hai chiesto un'opinione lavorativa, quando è lavoro, il lavoro qualcuno lo paga, e quindi necessariamente musica e business si fondono. Dato per assunto che la musica deve essere buona, il costo per produrre questa musica deve essere commisurato a quello che diventerà il guadagno. E quindi diventa un'altra cosa.
Beh, un'altra domanda che vorrei proprio farti è: secondo te una band che inizia o un artista che inizia, come deve muoversi? Ormai la figura del produttore, tra virgolette, esecutivo è un po' sparita, da quanto mi risulta, almeno nella maggior parte dei casi. Secondo te,
quello che caccia la pilla,
sì,
quello che caccia
volgarmente, sì. Come bisogna muoversi secondo te? Cioè, se tu trovi una band che veramente vale la pena, che consiglio gli dai? Se trovi gente che ha talento e che ha veramente qualcosa da dire, che cosa gli proponi di fare?
Allora, guarda, io ho fatto per tanti anni, sono stato direttore artistico, allora ero per anni sono stato in giuria all'Accademia di Sanremo, poi sono stato direttore artistico per due o tre anni, non mi ricordo, di Sanremo Rock, e quindi ho ascoltato tante band, alcune delle quali anche talentuose. Detto questo, prima era un pochino più facile, perché i discografici addirittura a questi concorsi a volte venivano. Adesso anche il discografico, se non c'è la telecamera, non viene, cioè è difficile, no? Il discografico è diventato anche lui un po' artista, e quindi visti i costi elevati, visto che ci sono poche vendite e quindi pochi incassi, la casa discografica spende poco. La cosa che costa di più al giorno d'oggi non è la registrazione di un disco, quanto la promozione. Cioè, quindi, se tu registri un disco, e una volta si registravano dischi con budget di 400-500 milioni, stiamo parlando di lire, quindi vorrebbe dire 250 mila euro, 300 mila euro. Paragonato ai costi potrebbe essersi 300 mila euro. Adesso uno che si può permettere di registrare un disco e spendere 300 mila euro, non lo so che ci sia in Italia, forse all'estero ci possono essere. Però sicuramente adesso, se un budget di un disco medio va intorno ai 40-50 mila euro, che significa pagare lo studio, i produttori, i musicisti, tutto l'environment, quindi c'è tutto quello che sta intorno, vengono i musicisti, devi pagare da mangiare, devi pagare da dormire, pagare i contributi, bla 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 bla, quindi se stai dai 40 ai 60 mila euro, dai 30 ai 70, questo non è niente in confronto alla promozione, soprattutto perché la promozione è andare in televisione. La televisione adesso, che programmi ci sono che ospitano nuovi talenti? Cioè, è un casino, eh? Cioè, i programmi di musica sono fatti dai nuovi talenti, che sono la carne da macello dei talent show, di questa roba qui, no? Che sono... E poi io ci ho lavorato, per l'amor di Dio, perché ho fatto i dischi di Annalisa che ha fatto Amici, di Alessandra Amoroso, di Emma Marrone, di Valerio Scanu, cosa avevo fatto quell'altro, Marco Carta, quello che faceva una canzone pop, Carone, Pier Davide Carone, ecco. Insomma, hanno fatto 7-8 di dischi di Amici, di quelli che hanno vinto. Però ovviamente, sai, sono, essendo dischi che spesso sono correlati, anche Giusy Ferreri, che però veniva da X Factor, correlati a un programma televisivo, spesso accade che passa l'anno, passa la serie, l'anno dopo, la nuova serie, l'artista dell'anno prima scende un po', e quindi è difficile trovare spazi promozionali per nuovi artisti che non siano all'interno di questi talent, perché una volta c'erano tanti programmi dove andavano i giovani, e adesso è un pochino difficile. Quindi quello che io direi a una band è che una volta si suonava anche di più dal vivo, adesso si suona anche poco dal vivo, e sicuramente di... guarda, io mi sentirei di dire che mi sembra che, in base alle cose che sento da produttore, anche se adesso ho mollato il discorso pop perché mi sono dedicato a suonare io la chitarra acustica, vado in giro per il mondo da solo a suonare la chitarra acustica, e io ho sentito bisogno e mancanza dei matti. Mi sembra provocatoria.
Interessante.
Ma ho vissuto, è una cosa stressante, cioè che io faccio il produttore, l'ho fatto adesso, lo faccio meno, anche se è un singolo che è appena uscito e quindi che si chiama, anzi faccio pubblicità, si chiama Waiting for the Sun, la canzone, e il gruppo si chiama Roxelle, una canzone che io ho sentito così e era a livello embrionale, perché la cantante è Roxelle, la mia compagna, e mi ha detto: guarda, il mio batterista ha scritto una canzone, mi ha chiesto se gliela canto, però devo cambiare tonalità, tu sai come si fa? Ho detto: cavolo, vuol dire, dammi il file, fammi sentire, glielo cambio. Mentre cambio, si è detto: cavolo, ma sto pezzo è fortissimo. Ah, non lo so, è di Luca, fammici parlare. Ci ho parlato, ho detto: vabbè, ho messo le mani, ho dovuto cambiare un po' di cose. Ho detto: guarda, Ross, mi sento di produrlo io, devo finire alcune cose di lavoro, ma mi sento di produrlo io, perché questa è una bomba. E secondo me è una bomba. Erano molti anni che non facevo una cosa di questo tipo, vuol dire tipo 15, che non sentivo un pezzo che secondo me fosse una bomba. Secondo me, vedremo, si chiama Waiting for the Sun, Roxelle, vedremo se funzionerà. E secondo me sì. Però detto questo, la problematica è che una volta si diceva alle band: andate in giro a suonare, perché le band poi le andavi a cercare. La pazzia che manca è questo, che i prodotti che arrivano da parte delle band, dico band non artisti singoli, perché l'artista quando è da solo o è un cantautore e fa piano e chitarra, oppure devi usare musicisti e turnisti, di norma nella storia, storicamente, le innovazioni le hanno create più le band che non i musicisti solisti, perché si sono dovuti avvalere da dei turnisti, che quindi erano inquadrati. Cioè, io vengo a lavorare come turnista, sono inquadrato, la band è libera. Ora, quello che dico io è che mi sono arrivato una marea di demo, ho sentito a Sanremo Rock, roba che era già con una bella confezione, il CD, copertina bello, figo, uno aveva addirittura il tappetino mouse, tutto, la canzone, erano già canzoni da 3 minuti e mezzo, con una perfetta strofa, introduzione, strofa, il ritornello che arriva prima di un minuto, erano già confezionate. Il problema è che erano confezionate male, secondo me. Quello che manca è, ripeto, da me produttore, la follia, cioè quella cosa che io non riesco a pensare. Io, essendo entrato nel sistema, tra virgolette, tanti anni fa, e a forza di lavorare nel sistema, io penso un pochino più negli schemi di quanto possa pensare un ragazzo giovane, no? Che questi schemi non ce li ha. E per me è difficile uscire dagli schemi, ovvio, cioè, e se uno spera di essere intelligente e anche riuscire a capire quali sono i suoi limiti, che però a fatica riesce a oltrepassare. Il ragazzo che arriva, che ha 18 anni o 16, 18, 20, 22 anni, ed è già, ti dà già una cosa dentro quegli schemi, ma io che ti faccio? Stampati il disco e vai fuori. Tanto comunque non ho modo di modificarlo, perché se tu mi porti che hai 8 note di melodia della strofa, 8 note della melodia dopo, 2 note del ritornello, da da da, io non ho materiale su cui lavorare. Se per me il pezzo non è pronto, io non ho materiale da lavorare, non ho una cosa grezza che sgrezzo e faccio una produzione. Quindi manca quello che dici, questa è una roba folle, fa schifo, questa roba è brutta, via, la buttiamo via. Quello che tieni, lo aggiusti, da da da, e si forma un qualcosa che è molto più elevato come contenuto artistico e innovazione di quello che io da solo potrei pensare, ma è molto più meglio, molto più meglio non è male, è molto meglio di quello che il ragazzo senza schemi mi ha portato. Io ho uno schema, prendo il meglio di tutto quello che lui ha creato e lo metto dentro a questo, e io lo faccio diventare 3 minuti e mezzo, perché il produttore, se lavora con una band, è quello di dire: il batterista fa 1000 robe, brrr, una roba così, guarda che quando fai sta roba qui non si capisce niente, però non so com'è che ti è venuto, che hai fatto, faccio per dire, ticca tucca ticca ticca tu, quello è una follia, però è bello, prendiamolo, buttiamo via tutto e teniamo solo quelle. Magari invece che tu lo facevi per 2 secondi, diventa per 3 minuti. Il bassista fa, non va a tempo, però quando fa quel riff è bello, prendi il riff e lo metto lì. Il produttore è proprio un produttore, è un catalizzatore di delle cose migliori, e ottimizza questo all'interno di un prodotto. A volte per questo intendo che mi mancano i matti.
È molto interessante questa cosa. Ho due domande che mi escono assolutamente, che devo assolutamente farti. La prima è, mi pare di capire che chi cerca un produttore comunque deve approcciarsi con umiltà, nel senso arrivare genuino e poi ascoltare i consigli, no? Non arrivare già preconfezionato. Non so se ho interpretato giusto.
È assolutamente così, perché mi è successo diverse volte. Io faccio raramente, però attraverso sempre Rossella che mi cura la parte di management eccetera, faccio anche delle consulenze, no? Cioè tanta gente mi dice: mi ascolti questo. Io sono arrivato una volta ad avere 600 CD e io ho detto: basta, chiunque mi scriva, digli che non mi ti posso mandare un CD? No. Ti posso mandare un MP3? No, perché se tu mi mandi l'MP3 ti aspetti che io lo ascolti. Ma se io ascolto la media di 60 MP3 al giorno, ma io quando cacchio lavoro? Ok, io non sono un discografico. Se fossi un discografico funziona così, cioè adesso io sono adulto con figli e se questo è il mio lavoro, se ascolto una cosa, se poi posso prendere questa cosa e farla diventare parte del mio lavoro. Ma se io ho deciso che non voglio fare produttore esecutivo, produrre in prima persona, ascoltare questi brani, più che dirti fai così, fai cos'ha, io non posso fare, perché io non ho intenzione di fare quel tipo di lavoro. Un discografico sente un pezzo, dice bello, forte, lo prendo e lo produco. Io non ho quella figura. D'altronde, se dovessi dare retta a tutti, io smetterei, dovrei ascoltare musica per 5-6 ore al giorno, per quante mi hanno chiesto di inviarlo. Detto questo, il discorso è quello che ho bisogno di, quando faccio queste consulenze, dall'altra parte di trovare un qualcosa che abbia l'intelligenza di capire che se io faccio le mie osservazioni sono basate sulla mia esperienza, che non è quindi esperienza assoluta, ma è personale. Ma dall'altra parte ci deve essere l'umiltà di capire che si può cambiare. Ragazzi, guarda, però qui il cantante, ti faccio gli esempi delle frasi. Il pezzo, cavolo, la voce era un po', la voce stonata. Sai, scusa, l'abbiamo fatto un po' al volo. Però qui per prima cosa, ragazzi, dovete mettervi d'accordo, perché il basso fa una fondamentale e la chitarra fa un'altra fondamentale. Non ci abbiamo fatto caso, ma tu che cosa fai? Sol? Sì, io faccio sol, basso, sì. Non ci abbiamo fatto caso perché eravamo in sala prove. Allora la prima domanda è: scusate, ma visto che io non vi ho obbligato a venire qua, ma perché siete a casa vostra, che lo fate voi per i cavoli vostri, e la voce l'hai fatta di corsa, il basso l'hai fatto senza pensare alla chitarra, quello l'hai fatto così, e quindi cos'è che devo ascoltare io? Se ogni cosa che io ti dico come osservazione perché tu possa andare avanti, tu hai una giustificazione, ti sei autofottuto, cioè non dovevi venire da me. Quindi io sul mio, adesso io ti vedo qua su Skype, ma dietro di te c'è un desktop dove la frase è al centro, è una frase che io ho detto, c'è un mio amico che tu sei di quelle parti, lui è di Gorizia, e mi ha fatto un bel desktop. La mia frase è: se tu sei il primo ad accontentarsi, sarai il primo a doversi giustificare. Questo è il mio desktop, questo io lo trasporto in buona parte della mia vita. Cioè, ogni volta che tu fai un qualcosa e ti accontenti di quello che hai fatto, tu un giorno di quella cosa ti devi giustificare.
È bellissimo questo desktop, possiamo condividerlo con i ragazzi che ci seguono?
Ti mando guarda, fa vedere, guarda, sono qui.
Bellissimo. Desktop, risorse consigliate da Massimo Varini. il desktop.
Guarda, te lo mando, guarda, desktop, aspetta, desktop Varini GIF, te lo sto mandando via
lo
Skype.
Sto accettando, perfetto. L'altra domanda che assolutamente...
Però, dillo, lo stanno già sentendo, è importante questo, cioè... Questo è una cosa che forse quando ero ragazzino, ti sto parlando dell'85-86, avevo 15-16 anni, mi chiusi per un periodo, stavo studiando chitarra, e in parte andavo in biblioteca, quando si usavano ancora le biblioteche, non c'era internet, io facevo i turni, perché io ho fatto solo la terza media, facevo i turni di notte o al mattino molto presto, e quindi avevo la giornata libera per studiare. Parte di questo studio è stato studiare alcune filosofie orientali, tra le quali Zen. Non sono né buddista né niente, io sono, credo in tutto quello che è energia positiva, cioè il fatto di non accontentarsi non significa pretendere sempre di più senza mettere mai dei paletti. Cioè io a un certo punto, quello che ti ho detto, registrare, per me registrare è sempre stato prendere un appunto di dove io ero in quel momento. Cioè se io ho un pezzo e mi sembra buono, io faccio in questo momento, adesso, il massimo che io posso fare in questo momento. In questo momento io non mi sono accontentato, ho dato il massimo per Massimo Varini oggi, quello che io posso fare al massimo oggi, e lo registro. Dopodiché andrò avanti e farò ogni giorno il mio processo di miglioramento, si spera. Quando lo andrò a registrare, io ascolterò e dirò, cavolo, adesso è molto meglio. Ma non è meglio perché all'epoca mi ero accontentato, ma perché non mi ero accontentato, ma nel frattempo sono migliorato. Questo è quello di dire, quanta gente mi fa sentire i provini, senti questo pezzo, guarda, scusami, l'ho fatto a casa con Cubase, soltanto Cubase, quindi sai, ho fatto questo, è un light, poi avevo poco, ma prima ancora di farmi sentire una roba ti stai già giustificando? Cioè, se quello che tu hai messo dentro era il massimo che potevi fare, non c'è niente da giustificare. Perché stai facendo sentire a me uno che non ti devo stampare il disco, devo sentire una cosa se dov'è migliorabile. E quindi questo secondo me è una filosofia di vita che ti porta ogni giorno a crescere, perché ogni volta dico, oggi ho fatto il massimo, il giorno dopo l'ascolto dico, quello che ho fatto ieri faceva schifo. Perché faceva schifo? L'ho fatto di corsa. No, perché tu fai schifo. Cioè io mi devo, è questo, cioè uno deve prendersi le responsabilità. Cioè tu fai una cosa e se c'è qualcosa che hai fatto che non andava bene non devi doverti giustificare, perché non è causa esterna, è causa tua, perché se tu non eri pronto non lo dovevi registrare, o se era il massimo che potevi fare dici, questo è il massimo che posso fare oggi, domani che verrà meglio dirò, oggi sono meglio di ieri, io sono meglio di ieri, non ho un software migliore di quello di ieri. Cioè l'essere avere, quindi vabbè, anche il libro di S potrebbe aiutare a fare bene il fonico.
Risorse consigliate da Massimo Varini.
Esatto, esatto.
Senti, a proposito di Roxelle, mi è parso di capire che il pezzo era una bomba e quindi tu in qualche modo ti sei appassionato a questo pezzo. E cerco di fare un collegamento abbastanza pindarico da questo punto di vista. Allora, a me capita come esperienza personale di ascoltare molto più volentieri i dischi del passato, quelli che hanno fatto la storia della musica. È come se notassi che c'era un'energia differente, non sto parlando di analogico e digitale, sto parlando di energia del brano, energia della band. Ora, cercando di unire queste due cose, il brano che stai producendo e l'energia che c'era una volta, dov'è che si trova secondo te la sintesi? È vera questa cosa che ho notato io oppure sono solo allucinazioni?
Allora, anche qua non riesco mai a essere breve, la risposta viene da una mia teoria che ho, cioè quando si registrava una volta, uno dei parametri era fare un buon arrangiamento su una buona canzone. Adesso c'è un altro parametro che il disco deve anche suonare forte, cioè il mastering, perché il suono deve picchiare. Ora accade che, non so se ti capita, quando ti metti ad ascoltare, io non riesco a ascoltare più in cuffia la musica, per più di X tempo, perché questo fatto di avere questo mastering così pesante, in realtà ti tiene sempre compresso, dopo un po' io mi stanco, cioè io proprio mi stanco di ascoltare musica quando è così, mentre quella vecchia aveva delle dinamiche diverse. Io quindi ho fatto questa riflessione, questa ricerca ascoltando, che mi sembra che però sia credibile come cosa. Una volta si suonava e oltre a entrare e uscire gli strumenti nell'arrangiamento, lo stesso strumento si muoveva in senso dinamico in modo diverso, quindi suonava più piano, più forte, e contemporaneamente anche in un senso melodico cioè poteva partire più in basso, suonare più in alto, eccetera. Ora, col fatto che noi produciamo musica e la masterizziamo e la veicoliamo in modo diverso, in realtà la arrangiamo già in modo diverso. Se prendi i dischi anche trash metal, no, che poi non esiste più il trash, diciamo musica un po' pesante che vada da Linkin Park piuttosto a Nickelback o altra roba, Blink 182, piuttosto che altre robe, o i Green Day, adesso più che mettere tre strumenti che suonano piano e poi suoneranno forte, eccetera, si tende a togliere uno strumento e di colpo farlo entrare. Cioè non c'è più il grigio che diventa chiaro, grigio chiaro e diventa scuro fino a diventare nero, ma c'è soltanto niente o tutto. Tant'è, forse perché proprio il mastering e la sonorità, come veicoliamo la musica. C'è una volta quando tu ascoltavi la musica, l'ascoltavi nello stereo di casa. Adesso la musica l'ascolti nel cellulare, con le cuffiette, con le cassettine del computer, con le cassettine aggiunte alle case del computer. Quindi tutto quello che noi riproduciamo è schiacciato in un ambiente dinamico molto diverso. E quindi di riflesso ti porta ad arrangiare la musica in modo diverso. E così l'altra cosa maledetta è che molti fanno il copia e incolla. Ora, certe musiche, certi stili di musica è basilare il copia e incolla, perché deve essere un pattern piuttosto che un groove. Io sono invece dell'idea, sono un po' vecchio da questo punto di vista, che tranne in certe cose io invece sono di far suonare tutto, anche il cembalo. Io lo faccio suonare dall'inizio alla fine, cioè il cembalino così. Perché? Perché sti cazzi, cioè io da ragazzo ho sognato di fare il musicista, no? E quindi piuttosto che perdere 5 minuti a fare copia e incolla, ne perdo 8 a suonarmelo io il cembalino. Ma perché? Perché almeno ho passato 8 minuti della mia vita non a fare me la C, me la V, me la D, perché faccio il duplicate, e a fare questo. E mi stanco un po' qua. Ma perché non fai copia e incolla? Ma riguarda il secondo, ho fatto la chitarra, guarda, il secondo ritornello è uguale. Quindi lo copiamo. No, stai sbagliando. Io ti suono anche il secondo ritornello, e se viene meglio copierai il secondo nel primo. Ma il terzo è uguale, ti suono anche il terzo, se viene meglio il terzo, se decidi copi il terzo sul secondo. Se è musica, esistono delle cose, delle energie che devono lavorare, togliere questa energia, anche se poi uno dice ma dopo poi che poi lo fai MP3, poi tu copi in colla. Cazzo, ma se tu che fai musicista sei il primo ad accontentarti, dopo sei il primo a doversi giustificare. Perché ti devi accontentare? Quanto ci metti a fare? Tu pensa, quando con Pro Tools, tutti si usa Pro Tools, cioè io uso Pro Tools da tanti anni, suona un ritornello di 16 misure. No, ma dai, lo copio che faccio prima. Tu pensi di fare prima. Taglia, fade in, fade out, copia, incolla in fondo. Ah no, però in fondo l'accordo deve sfumare prima. Ti faccio il pancino. Dopo, aspetta che qua faccio il crossfade. Facevo prima suonartelo. E soprattutto suonavi, cioè passavi tempo a fare musica. Poi ovvio che il programmatore che sta davanti a Pro Tools deve giustificare il fatto che sa fare quella roba lì. Dice, guarda che so fare copia incolla. Però ci dovrebbe essere un po' più musica da questo punto di vista. Io quello che ho fatto, ma da sempre, voglio dire, da quando producevo Neko, quando ho prodotto i miei dischi strumentali, ho prodotto dei dischi dello Zecchino o qualcuno di Amici, piuttosto che questo qua, io cerco sempre di mettere l'energia. A me interessa solo l'energia. Solo l'energia. Se io i bambini dello Zecchino d'Oro ho prodotto 5 anni dei pezzi dello Zecchino e tre volte ho vinto, un anno ho fatto primo, secondo e quarto con 3 pezzi che ho fatto. E io i bambini li ho fatti cantare mentre mangiavano la torta, perché la torta si chiamava la torta di pere e cioccolato, e loro dovevano fare non si canta con la bocca piena, ho detto ma invece che fare mangiatevi la torta davvero, ma poi gli scappa da ridere, e quindi è un disco dello Zecchino d'Oro, falli ridere. Cioè quando faccio le mani eccetera, io mi è capitato di fare anche percussioni cioè con dei miei amici, e mentre farlo ballare, ma perché, ma così sei gigiolone, però devi essere poco preciso. No, non, cioè, tante volte ho sentito raccontare delle storie su quello che si fa in studio di registrazione che secondo me non è vero. Cioè io lo insegno ai miei ragazzi che fanno professione chitarrista, no? Mi hanno detto che in studio bisogna suonare sempre tutte le pennate uguali, stando attenti di non uscire con la dinamica. Ma chi cazzo te l'ha detto? Ma sai, me l'ha detto, ma te l'ha detto uno che ha fatto dei dischi, o te l'ha detto uno che ha sentito, che ha visto, che ha fatto un demo a casa di uno? Suonare è suonare, punto. Una volta che hai suonato, accordato, con gli accordi giusti, suonato a tempo e con l'energia, cosa devi fare? Ma in studio andrebbe suonato più piano. Ma chi l'ha detto? Suona che ci sia un bel suono. Suona con del bel groove, con un bel pattern ed energia. Noi delle volte in studio, anche con Cezzo, quando facciamo Vasco, cioè Qua c'è da fare la power. Se si fa la power sul ritornello, il volume deve essere da stadio, cioè devo essere carico come che ti sembra che venga giù il muro. Dice, ma una power, ma poi sarà bassa. Sarà bassa, ma io devo pensare che quella chitarra cambierà la storia. Ogni traccia che faccio, cos'è la chitarra? Dobbiamo fare una traccia della Madonna. Ma dai, che partiamo, poi fai ting tong tong ting tong ting. Dice, è una chitarra da... E la ogni strumento, questo è un consiglio non solo ai fonici ma ai musicisti, cioè la musica pop soprattutto e anche il rock è fatta da piccoli, da pochi ingredienti, ma ogni volta che tu pensi che la parte che stai per fare è una parte sfigata, quella parte è sfigata perché tu l'hai pensata sfigata. Se dici adesso io faccio una parte, cazzo, una parte della Madonna, devo avere un tiro bestiale, tu falla, poi dopo sarà bassa e dici ma è piccola piccola che sembra sfigata, ma sembra sfigata. Tu prova a suonare una chitarra piano e poi la metti alta nel mix. Poi prova a suonare una chitarra forte e quindi essendo forte devi abbassarla. L'energia che c'è dentro, proprio l'energia cinetica, la corda vibra diversa, suona più chiara, sbatte, l'imperfezione diventa la caratteristica. Cioè se uno non pensa questo fa i dischi finti. L'analogico era una ricerca meravigliosa, cioè io mi ricordo quando ingrossavamo la cassa, la registravi sulla traccia 10, quando c'erano le bobine a 24 tracce, la cassa si registrava sulla 10 perché la 10 era il centro del nastro, non aveva il flutter, non vibrava agli esterni, si registrava quando il batterista era sicuro, andavi a aumentare il magnetismo perché usavi quasi la distorsione del nastro per fare la compressione, e quando suonavi era... Yeah, suona, e se distorce, sti cazzi, la torniamo a registrare, cioè tu suona, metti l'energia, se volevi fare il musicista devi essere felice di farlo, se mentre suoni sei triste, il disco è triste, è molto macro tutto ciò, però è così.
È bellissimo stare ad ascoltarti perché ci trasmetti dell'energia, del vissuto che molti di noi non hanno avuto la possibilità di vivere e che ti invidiano da un certo punto di vista, però è certo che il mondo va avanti.
Io sono ancora pronto ad andare avanti.
Come? Andiamo avanti?
No, dico, non ho finito nel senso che questa energia che tu dici, ti sto mandando, tu dici questo, è perché io penso ancora che il meglio lo devo ancora fare, capito? E io, che quell'esperienza che ho fatto in questi anni è un... io una volta ho scritto su Facebook, era in occasione di un anniversario della perdita di mio papà, e ho scritto questa frase, io elaboro i ricordi per costruirmi i desideri. Quindi io continuo a fare questo, cioè i miei ricordi del passato, dei dischi fatti, delle energie, delle persone incontrate, quello che le persone mi hanno dato e quello che io ho dato loro, sono i miei ricordi. Ma elaborando il ricordo, io devo costruire il mio desiderio per il futuro. Se io ascolto il mio ricordo, lo racconto e basta, ma se io prendo dal mio ricordo l'energia che c'era in quel momento, me la prendo e me la porto per domani, capito? E quindi è questo, cioè fare la musica è difficile, i compromessi da accettare sono tanti, ma non devono mai essere troppo elevati, sono sempre compromessi lavorativi di un certo tipo, però il compromesso più triste è quello che ti rende triste, cioè bisogna trovare ogni volta che si fa una cosa, anche se non piace, trovare un aspetto positivo, che almeno che stai facendo musica. E dopo vai a vedere uno che invece cazzo, che è in agosto, che c'è gente che si lamenta, che si stressa, si incazza perché questo pezzo, e dice ma scusa dai, ma cazzo, ma sei in agosto in uno studio con l'aria condizionata, ma che cosa deve dire quello che sta dando l'asfalto sulla 1 nello stesso orario tuo? Non ti lamentare, sii felice, poi ti puoi incazzare quando un pezzo non viene, però cioè relativizzare che stai facendo la musica, e la musica è parte della tua vita e tu vivi di musica, però relativizzare che la musica è comunque un aspetto positivo, questo ti deve dare l'energia ogni giorno, secondo me.
Bello, bellissimo. Ok, tra un po' chiuderemo la nostra bellissima chiacchierata e ci racconterai un po' dei... Come?
No, stavo facevo così per guardare l'orologio, sono astigmatico, mi avvicinavo per quello.
Siamo tardi?
No dai, ancora okay. Ci stiamo.
Ok, giusto 5 minuti. Ci racconterai un po' dei tuoi progetti, ci racconterai un po' dei corsi che fai, ne hai citato già uno prima. Volevo fare un azzardo, una cosa che mi è venuta in mente nel frattempo, e vorrei raccontarti un po' il mio sogno nel cassetto. Quando uno tira fuori il proprio sogno nel cassetto e fa il sognatore, rischia sempre un po' di sembrare un pazzo, ma abbiamo parlato di pazzia, quindi te lo voglio condividere. Sì. Si tratta di una struttura con molti studi di registrazione, molte regie e molte sale di ripresa, dove ci sono dei musicisti e degli arrangiatori che vengono pagati per fare musica, per fare energia, una sorta di, non voglio dire di comunità, però è un agglomerato di energia musicale. Io non lo so se ci arriverò a realizzare questo progetto, però te lo dico, vorrei chiederti, vuoi darmi un consiglio, vuoi dirmi come potremmo realizzarlo, vuoi darmi una pacca sulla spalla, o forse anche non vuoi dirmi niente?
No, l'unico consiglio, allora, un progetto così sarebbe bellissimo, ed era quello che faceva la RCA negli anni 60. La RCA aveva aveva un posto che era una fabbrica di musica, cioè dove c'erano fonici stipendiati, e loro avevano le edizioni e c'erano lì gli autori, e tutto il giorno la gente stava lì dentro a scrivere canzoni e collaborava tra di loro. Quello doveva essere un periodo meraviglioso, secondo me. C'era il business, ma adesso purtroppo sappiamo che non c'è. Detto questo, o uno è miliardario e fa quello che dici te, però finiscono presto, oppure in realtà se si fanno dei progetti fatti veramente molto bene, credo che tutto quello che è formazione e una parte culturale, forse ci possono essere dei finanziamenti a livello europeo e internazionale. La cosa sarebbe stupenda, sarebbe molto molto bella, anche se è difficile, soprattutto qui in Italia. Soprattutto qui in Italia, perché per quel poco che ho conosciuto io rispetto a lì, ho collaborato con una struttura invece che è così a Detroit, che è un palazzo gigante dove è così, esattamente quello che tu hai detto, esattamente così. Per loro ho fatto delle chitarre in un musical, un musical itinerante sulla storia di Gesù Cristo, però loro protestanti sono, vabbè, fa lo stesso, era la storia di Cristo vista da Pietro, beh, non mi ricordo, vabbè, fa lo stesso quello lì, era, però questa struttura
che energia si respirava in questa struttura?
Cioè, sono tutti felici. Cioè, ma mediamente, quello dice, la difficoltà per l'Italia è perché noi italiani da questo punto di vista siamo poco disposti a fare dello sharing, a condividere, dico noi, anche se io mi terrei fuori, perché invece condivido tutto. Non so se tu avrai visto il mio canale YouTube, io qualsiasi cosa mi venga in mente la spiego e la condivido, ma perché è un sogno di un mondo migliore dato da ogni persona che ne partecipi. Però capisco che sia anacronistico pensarlo. Quello che dico è da noi a volte chi raggiunge un minimo di popolarità o cose del genere tende a chiudersi in quello che veniva chiamato a chiudersi nella torre d'avorio, no? Quindi estraniarsi dall'altra parte. Questo fa sì che accada che a volte chi arriva un po' su e poi se la tira, quando viene giù si trovi da solo. E quindi è difficile fare in un sogno come hai tu, fare sì che in realtà delle energie molto importanti possano collaborare in modo totalmente trasparente. Solo difficile quello, però sarebbe molto bello.
Beh, noi ci proviamo e ti tengo aggiornato sul progetto.
Assolutamente, assolutamente.
Adesso aggiornaci tu sui tuoi progetti, sui tuoi corsi, sui tuoi manuali. So che ne hai una pila là vicino, e quindi sì, spazio perché... completo a te, vai.
In questi giorni, guarda, sono arrivati dei manuali. Io sono già arrivato a ormai una ventina di manuali, quindi figurati, per me è normale ogni volta, appunto, che ho un'idea a cercare di condividere il più possibile, sia gratuitamente su internet che invece puoi metterli in vendita, perché comunque dopo richiede tanto tempo. Infatti in questi giorni sono arrivati il manuale nuovo, che questo è Tecnica Razionale 2, il mio manuale si chiamava Tecnica Razionale, è andato molto molto bene, e in questo caso e vedi in questo caso come in un altro libro cerco di dare anche una mano a delle persone. Questo è un mio collaboratore che si chiama Nazareno Zacconi, un chitarrista molto bravo, e io avevo delle idee, lui ne aveva delle altre, abbiamo cercato di metterle insieme e ho preferito fare un manuale insieme a lui, in maniera che, sapendo che il mio manuale appena vedono che escono i negozianti lo prendono, in maniera da aiutarlo a dargli visibilità anche a lui, perché è molto bravo. E così come ho fatto con Fabio Annicas, che è un altro mio allievo, e come è stato nelle settimane scorse dei miei tutor, che sono tutor didattici o miei allievi, che sono riuscito a farli andare a suonare nei festival. Quindi io contatto gli organizzatori, eccetera, e li faccio andare a suonare. Questo invece è il manuale degli accordi, che è un altro manuale. Questa è stata una sfida con Karish, che loro hanno voluto accettare. Cioè, di solito questi manuali, quando sono così grandi, hanno un DVD, costano 24,70. Invece gli ho chiesto di fare il prezzo minimo possibile, che è 12 euro, e invece che mettere il DVD io produrrò, perché me li produco io, tutti i video e li metterò su YouTube. Qua dentro c'è un tag dove, mettendolo da Google piuttosto che su YouTube o altro motore di ricerca, uno trova tutti i video relativi, e quindi ha i video in cloud, diciamo, e invece qui tutta la parte cartacea, però si trova ad aver speso la metà.
Spettacolare.
E poi sì, ho tanti libri. Questi, per esempio, sono, ecco, questo è stata un'idea forte. Questo è manuale di percussione, tapping e altre tecniche per chitarra acustica. E quando in alcune fiere sono andato a spiegare per Karish com'era, cioè di solito chi ha scritto il libro spiega il contenuto del suo libro. Ecco, quest'anno invece, a 3 anni dall'uscita di questo libro, al Festival di Sarzana sono andati 2 miei allievi che hanno spiegato come loro hanno imparato da questo libro. In questo modo io, che avevo già la mia visibilità, l'ho trasferita a loro. Questi 2 ragazzi contemporaneamente hanno trovato da andare a suonare ad Acoustic Franciacorta, che è un altro festival, e un altro festival a Imola, e questo gli dà maggior visibilità, così come loro utilizzano le chitarre Eco mia, che sono chitarre che io ho disegnato per la Eco, che stanno andando molto bene. E io sfrutto questo per dire: ragazzi, se voi, visto che usate la Eco mia, vi mando a suonare là, riesco a farvi fare pubblicità pubblicità a voi come musicisti, però pagata dalla Eco. La Eco ha venduto una chitarra a voi, voi usate quella chitarra, quindi farete implicitamente pubblicità alla Eco, le vostre spese, magari un minimo, cerco di fare pagare delle cose da questa azienda. Questo per cercare di creare una rete di condivisione, no? Perché per quanto possono essere mai i miei dischi, i libri, fa lo stesso, questa settimana se mi vedo a parlare facciamo un incontro di 12 ore. Io mi metto queste copertine un po' strane, vedi, tipo questa qui che io mi arrampico su una tastiera, questo l'ho fatta, questo che è figa, che invece questo c'ho 3 mani perché è un libro appunto di tecnica. Ne avevo fatto un altro, dove quello della tecnica che mi piaceva, questo qua, questo pure è molto più semplice, che per dire che la chitarra è ritmo, avevo fatto un orologio col mio omino e 2 chitarrine che lo segnano, vabbè, cercare di cose.
Però fai, è questo il concept delle copertine?
Sì, sì, faccio gli schizzi, li disegno così a mano e poi dopo lo mando al grafico, come se ne occupa. Io con Photoshop proprio non ma soprattutto perché poi è il suo mestiere. Però no, però questa foto e il montaggio l'ho fatto io rough, poi dopo il grafico l'ha fatto molto bene. Il disegno, io avevo proprio fatto un disegno dell'orologio, del mio omino, delle 2 chitarre e dei numeri, che in realtà invece che essere numeri romani erano delle crome, semicrome, eccetera.
I corsi che fai da te? Scusami, ti ho interrotto.
Allora, sì, che faccio? No, era una stronzata. I corsi che faccio da me sono: io dedico un po' di giorni a Carpi, un po' di giorni a Roma. A Carpi, dove ho il mio home studio, e a Roma, dove avevo il mio studio, che adesso però è di un'associazione, di una scuola, dove ho un po' di allievi. Alcuni mi hanno detto: ma scusa, perché fai ancora le lezioni che hai già fatto i libri, eccetera? Perché per fare i libri serve il materiale. Il materiale è l'essere umano, cioè se io devo capire se il modo in cui ti spiego le scale pentatoniche, piuttosto se come ti spiego professione chitarrista, è quel corso che è più un mix tra la registrazione, il turnismo e l'arrangiamento, se io devo capire se quello che ti spiego tu lo capisci bene, io ho bisogno di vedere in faccia X persone e trovare il modo di comunicare nel modo più chiaro possibile queste nozioni. E quindi questo per me sono molto importanti. Tra l'altro ho formato diversi musicisti che poi hanno trovato anche da lavorare. Uno, Placido Salamone, adesso suona, è andato a suonare con Celentano, altri hanno invece intrapreso la carriera più da solisti con la chitarra acustica, e alcuni di questi sono diventati miei tutor. Tutor cosa vuol dire? Che nel manuale mio di chitarra, che è questo qua, che è il manuale dal 2007, il manuale per chitarra più venduto in Italia, dal 2007, ormai sono 6 anni, infatti è uscita una nuova versione verde che include il manuale 1 e il 2, ho messo un supporto online e on site dove ci sono questi tutor, miei allievi che io conosco, che possono aiutare chi ha comprato il manuale via mail, in un forum, addirittura incontrandoli per aiutarli a suonare. Ecco, allora a questi riesco a dargli una continuità, a dire: tu sei venuto da me, hai imparato a suonare, sei bravo, vale la pena che tu possa fare questo, io cerco di tirarti dentro trovandoti del lavoro, che poi non faccio altro che metterlo sul mio sito, però ci sono alcuni, tipo alcuni di Roma, che hanno anche 22 allievi, 22-23 allievi che gli sono arrivati da lì. Altri hanno, insegnando in scuole, hanno fatto partire i miei corsi. Uno è fare professione chitarrista con me, altri fanno professione chitarrista con un mio allievo che ha fatto quel corso. E ci sono scuole che usano i miei libri, insomma è tutto un...
Stai creando un franchising praticamente.
Sì, sì, ma avrei potuto già farlo anni fa. Di fare delle scuole, delle accademie basato sul mio metodo, però voglio aspettare di aver finito il mio percorso, mi servono ancora 3-4 anni, verranno fuori una 30ina di libri, una follia, però dopo avrò la cosa basilare, il programma. Cioè, ho insegnato in troppe scuole di grandi marchi di franchising per capire che troppo era lasciato troppo spazio all'insegnante. Cioè, io devo creare un sistema dove qualcuno che ha studiato con me, insegni col mio metodo, abbia le rotaie. Cioè, che ogni se arrivo ad avere 25 libri, ci sarà un libro del programma che dica che tu sia mio allievo a Roma, a Napoli, a Trieste o a Modena, tu il terzo anno, la quarta settimana del secondo trimestre, tu fai quell'argomento e tu devi saperlo fare. Un programma serio, cioè non può essere basato sul fatto guarda, vado al manuale di Varini, sono i più venduti, quindi vado a quell'accademia. Sì, ma tu devo essere sicuro che tu vada via pensando di avere pagato un prezzo giusto in quella scuola che ha utilizzato i miei metodi e che tu abbia imparato quello che speravi di imparare, se no si è rovinati.
Certo.
È una questione proprio di serietà, cioè, dopo non di solo pane vivrà l'uomo, capito? Cioè, non deve essere, preferisco incontrare piuttosto che sapere che mi arriva da una scuola che ha aperto col mio nome, che mi dovesse girare una percentuale e io mi ci prendo dei soldi, preferisco incontrare una persona che sul treno, come mi capita, mi dice oh, ho visto i tuoi video su YouTube, io ho imparato a suonare col tuo manuale, che è felice, piuttosto che magari uno mi vede e dice guarda quello stronzo che quelli mi hanno fregato, capito? Cioè la cosa deve essere basata sul prodotto, sul contenuto. Io devo creare un prodotto che sia buono, quando è buono dopo valuterò se questo potrà darmene profitto, ma il profitto è una conseguenza di un prodotto fatto bene. Questo è un consiglio per chi produce musica: non fate mai musica perché fare musica fatta così, dobbiamo fare un pezzo che venda. Tu fai un pezzo che sia bello, se è bello e arriverai al massimo della qualità, quello ti potrà far produrre profitto. Non può essere girato. Quando è girato, per mia esperienza, porta sfiga.
Ok Massimo, la nostra chiacchierata fighissima finisce qua. Io ti ringrazio veramente di cuore e posso invitare tutti quanti quelli che ci hanno seguito a registrarsi a Recording Turbo System per continuare a seguire tutti gli appuntamenti dello Scuola Suono Summer Productive 2013. Ci sono ospiti veramente d'eccezione, guardate le locandine che stiamo creando in questi giorni, bellissimo. Massimo, ti offro la possibilità, se pensi che sia un valore aggiunto per i tuoi allievi, di regalare parte del nostro corso a tutti i tuoi allievi. Regaleremo un mese nel nostro corso gratuitamente,
quindi grazie.
Adesso abbiamo una promozione che il primo mese è comunque gratuito, però teniamoci in contatto, perché da questo momento in poi tutti i tuoi allievi avranno comunque, sempre in qualsiasi occasione, 10 ore di materiale gratuito.
Fantastico, ti ringrazio, così lo girerò anche ai miei tutor.
Ottimo Massimo, salutiamo Massimo. Ciao a tutti da Francesco Nano, alla prossima.